Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo leggendo il libro di Giuseppe Attilio Mattanza, San Giuseppe, un santo da riscoprire, dalla Radio Buon Consiglio, che porta l'Immacolata nelle vostre case e nei vostri cuori. Ecco, abbiamo terminato la sezione del Magistero di San Giuseppe, il Magistero su San Giuseppe, che si concentra soprattutto negli ultimi 2 secoli. Ma già da prima ci sono accenni nelle omelie, ecco, nelle festività di San Giuseppe, ecco, riguardo al culto di San Giuseppe. Ecco, vediamo ora proprio il culto vero e proprio di San Giuseppe, come è nato, qual è la sua nozione, la sua divisione, la sua determinazione nel culto dei santi. Il culto di San Giuseppe affonda le sue radici nei secoli della storia della Chiesa, soprattutto in 2 ambiti, uno popolare, che vede da sempre la devozione nei suoi confronti da parte del popolo di Dio e che la tradizione ci ha tramandato, e l'altro che fa riferimento a numerosi pontefici che grazie ai loro interventi hanno ufficializzato e promosso per tutta la Chiesa. Quindi 2 fasi del culto, ma è sempre stato così. Prima viene il culto del popolo, l'acclamazione popolare, e poi viene il riconoscimento della Chiesa. Ma del resto il cristianesimo è nato così, non è che è nato dall'ufficialità, anzi l'ufficialità il cristianesimo l'ha bollata, eh? Il Sinedrio ha condannato Gesù a morte, ha detto che era un malfattore, un disgraziato, un assassino, addirittura un blasfemo, e quindi gli ha dato la pena capitale. Strano, no? Perché i romani infatti questa pena capitale, la crocifissione, non la davano a quelli che avevano iniziato movimenti religiosi, a meno che non facessero cose proprio deleterie, non sollevassero sollevazioni popolari, moti pubblici, moti sanguinari, e allora si macchiavano di delitti. Ma Gesù non aveva tutto questo, no? Nessun romano avrebbe condannato mai Gesù, e infatti anche Pilato dice: ma questo perché lo devo condannare a morte? Non ha fatto niente, non ha ammazzato nessuno, non ha rubato, non ha frodato, non ha stuprato. Ma che, perché, qual è il motivo? Non riuscivo a capire, ma il motivo di tanto astio. Lui ragionava in maniera pragmatica, no? Secondo il diritto romano, che era molto pragmatico. No, ma vabbè, volete ammazzarlo? Vabbè, ammazzatelo, insomma. Io me ne lavo le mani. Vedeva tutto questo fervore popolare, è per lui inspiegabile, no? Assurdo, ecco, sulla morte di Cristo. E allora, ecco, però il culto di Gesù è nato perché c'è stato Gesù. Da questa morte è nato il culto della sua morte, ovviamente della sua risurrezione. Il fatto ha fatto seguire il diritto. Non è che c'è prima il diritto e poi il fatto, no? Prima c'è il fatto. Così anche i santi. Prima sono santi, nessuno magari li riconosce come santi, ma c'è un riconoscimento almeno implicito da parte del popolo, il culto, la devozione, i miracoli, e poi c'è il riconoscimento da parte della Chiesa. Per culto si intende l'espressione, la concreta attuazione nella quale si manifestano le diverse religioni. Per quanto riguarda il culto cristiano, esso si colloca nella linea della storia della salvezza, perciò è presenza e azione di Cristo che associa sempre a sé la sua Chiesa, la sua sposa amatissima, la quale prega il suo Signore e per mezzo di lui rende culto all'Eterno Padre. Sacrosanctum Concilium numero 7. La salvezza, ecco. Quindi Cristo associa sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatissima, la quale prega il suo Signore, per mezzo di lui rende culto all'Eterno Padre. Distinguiamo primariamente tra un culto religioso e un culto profano. Il primo è quello che riconosce la grandezza di Dio e tutto ciò che a lui fa riferimento. Il secondo è quello tributato a tutto ciò che non fa riferimento a Dio. Ecco. E quindi c'è una distinzione nel culto. Ecco, quindi il culto diretto a Dio che dobbiamo svolgere nei confronti di Dio. Poi c'è, ecco, il culto invece diretto non a Dio, ma a coloro che sono inferiori a Dio, è sempre in forma di culto, ecco, cioè ai santi, a coloro che hanno imitato le virtù cristiane, coloro che sono stati amici fedeli a Dio. Ecco, sempre i protestanti non accettano questo, neanche gli antichi ebrei, no? Non c'erano i santi, solo Dio è santo, tutti quanti noi siamo peccatori, siamo chiusi nel peccato, invece ma è con Cristo che c'è la grazia di Cristo, il rinnovamento della grazia, l'amore di Dio che pervade ogni uomo, l'inabitazione della Santissima Trinità nell'uomo. E allora diventa possibile la santità e quindi il culto anche a coloro che sono stati amici di Dio. Non è un culto idolatrico, no? È sempre il culto a Dio, però si specifica anche nel culto, nell'amore che Dio ha avuto per i suoi santi, per le virtù che gli ha dato, per i doni che gli ha fatto. Ecco, allora vediamo il culto dei santi, no? Il culto primo è a Dio, culto di latria, riservato esclusivamente a Dio, nello specifico tributato alla Santissima Trinità, alla Gesù Cristo, anche sotto le specie eucaristiche, allo Spirito Santo, ovviamente, a tutti e tre, coloro che costituiscono la Trinità. Un culto riservato di iperdulia solamente a Maria, iperdulia, iperservizio, no? Dulos è il servo, in quanto Immacolata è madre di Dio, quindi associata al mistero di Cristo in maniera unica. Poi il culto di dulia, protodulia, ecco, San Giuseppe, perché è il primo dei santi dopo la Madonna, perché tra la Madonna e i santi c'è già un grande abisso, i santi sono santi per la Madonna, ecco, perché lei porta le grazie dal cielo sulla terra. Un culto di dolore riservato ai santi, tributato in quanto essi hanno praticato in modo eroico le virtù cristiane. A sua volta il culto si distingue ancora in c'è un culto assoluto e relativo. Il primo si termina direttamente a Dio, il secondo si termina ad una rappresentazione, immagine di Dio, della Madonna o di qualche santo, oppure nei confronti delle reliquie. Le reliquie pure sono sante, perché lì c'è stata la presenza di Dio, di Cristo. Cristo ha pervaso il santo, no? E quindi se ha pervaso il santo, pervade anche le sue cose, i suoi oggetti. Il culto nei confronti dei santi nella Chiesa ha avuto origine con il culto tributato ai martiri cristiani e ai defunti. Esso nasce dalla devozione popolare, che però è sempre stata soggetta al controllo e all'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica, al fine di evitarne abusi e devianze. Nella Lumen Gentium, il Concilio Vaticano II afferma l'importanza del culto e della devozione verso i suoi santi. È quindi sommamente giusto che amiamo questi amici, corredi di Gesù Cristo, e anche nostri fratelli e insigni benefattori, e che per essi rendiamo le dovute grazie a Dio. Rivolgiamo le loro suppliche, a loro le loro nostre suppliche, e ricorriamo le loro preghiere, il loro potente aiuto per impetrare grazie a Dio mediante il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro, il quale solo è il nostro Redentore e Salvatore. Infatti, ogni nostra vera attestazione di amore fatta ai santi per sua natura tende e termina a Cristo, che è la corona di tutti i santi, e per lui è Dio che è mirabile nei suoi santi e in essi è glorificato. E il culto dei santi trova la massima espressione nella celebrazione eucaristica. Perciò quando celebriamo il sacrificio eucaristico, ci uniamo in sommo grado al culto della Chiesa Celeste, comunichiamo con essa e ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, San Giuseppe, i santi apostoli e martiri e tutti i santi. Ecco quindi nel culto eucaristico troviamo anche la Vergine, troviamo anche i santi. Sviluppo storico del culto a San Giuseppe. Il culto tributato a San Giuseppe nasce tardivamente nella liturgia della Chiesa. Perché certo, prima si doveva definire un po' chi era Gesù. Addirittura nei primi secoli si metteva in discussione che Gesù fosse Dio solo nel IV secolo, no? Ci fu l'espressione dogmatica, però pure impugnata, ecco. Pure impugnata, perché il Concilio di Nicea non è stato accettato subito, la maggior parte della Chiesa non l'ha accettato il Concilio di Nicea. Erano rimasti solo Sant'Ilario e Sant'Atanasio, il Papa Giulio, San Giulio I. e altri papi, ma insomma la diffusione di questo culto fu difficile, eh? Il culto di Cristo, eppure Cristo è fondatore del cristianesimo, eh? Cristo è sempre il Signore, celebrato dai Vangeli, celebrato dai santi, dai martiri, per lui sono morti tanti martiri, le vergini si sono consacrate a lui. Però le vergini ovviamente a quel tempo non avevano potere di influenzare la teologia. Insomma, il fatto che ci fossero delle sante scrittrici, sante teologhe si può dire, sante che hanno ispirato anche altri santi, questo risale al secondo millennio. Nel primo millennio solo i vescovi si occupavano di teologia, di concili, di predicazione, di diffusione delle idee, e le donne facevano un servizio, sì, molto importante, come la Vergine Maria, però non influenzavano le idee, ecco, almeno non lo influenzavano nel modo in cui pensiamo noi. Soltanto in Oriente, a partire dai secoli VIII e IX, che il nome di San Giuseppe lo rintracciamo in alcuni calendari copti alla data del 20 luglio. Ecco, addirittura i copti sono i primi, oggi che sono considerati eretici, no? Che sono considerati un po' una chiesa nestoriana, perché sembra che seguano più Nestorio che appunto Atanasio e Cirillo, no? Ecco, quelli che insomma hanno definito il dogma della maternità divina di Maria. Eppure San Giuseppe, siamo stati loro i primi che l'hanno celebrato. Nei calendari copti troviamo il suo nome associato a quello dei Magi, addirittura il 25 dicembre, ecco, la festa dei Magi sarebbe il 25 dicembre, sarebbe Natale, ecco, si celebrano i Santi Magi e San Giuseppe pure sarebbe celebrato in quel giorno. Nel IX secolo, e questo nel X secolo, anzi VIII e IX, no? Ecco. Nel IX secolo alcune chiese bizantine celebravano una festa in suo onore, ed è sempre in Oriente che nascono queste grandi devozioni, ecco, l'Occidente poi si adegua. In Oriente furono fatti tutti i primi sette concili, no? I concili che definiscono la dottrina dogmatica della Chiesa, è la Chiesa greca quindi che è il pensiero, la Chiesa romana sì ce l'ha pure, però dipende da quella greca, Ambrogio si nutre dei padri cappadoci, Agostino di Origene. E i grandi scrittori ecclesiastici latini, sì, sono grandi, ma sono grandi perché ripetitori di ciò che è già stato elaborato in Oriente. Quindi non c'è un pensiero. Per trovare un pensiero originale latino bisogna andare sempre al secondo millennio, bisogna andare a San Tommaso, San Bonaventura, Scoto, Suarez. Questi sono i grandi teologi, ecco, della Chiesa, no? Della Chiesa latina. Va bene, cari fratelli, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione e riprendiamo tra poco. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione nella casa di Nazareth. Stiamo dicendo del culto di San Giuseppe che, ecco, è presente nei primissimi secoli, però riconosciuto, ecco, dalle chiese, soprattutto orientali, prima quella copta, prima di ogni altra, e poi quella bizantina, solamente nell'ottavo, nono secolo. In Occidente, nei primi secoli, a parte la venerazione manifestata da alcuni padri della Chiesa nei loro scritti, non ci pare ci sia stato un culto vero e proprio. Il nome di San Giuseppe compare soltanto a partire dal secolo VIII. Ecco, pare che l'effigie di San Giuseppe, proprio il primo oggetto proprio di venerazione di San Giuseppe, nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, nell'abside, nel mosaico dell'abside. Ecco, il primo riferimento obiettivo, ecco, come lo conosciamo anche noi, ecco, il bastone, ecco, il segno un po' del pastore, ecco, che guida la Santa Famiglia, no? Ecco, e quindi lo abbiamo questo segno di paternità rispettato, onorato nella grande Basilica di Santa Maria Maggiore. Però un culto esplicito, un culto documentato, un culto testimoniato nei sacramentari, nei libri liturgici non c'è. Ecco, martirologio dell'VIII secolo assegna la sua festa il 19 marzo con il titolo Iosef Sponsus Mariae. Ecco, nella Chiesa bizantina invece ricordiamo che era celebrato il 25 dicembre insieme ai santi magi. Ecco, era associato al culto dei magi. È soprattutto in Belgio che troviamo i primi accenni di questo culto, dove sembra sia stato portato dall'Oriente, nello specifico da Nazareth. Da Nazareth. Nazareth, ecco, ha questo culto specifico, ecco, di San Giuseppe. Ecco, qui già a partire dal VII secolo c'era una basilica dedicata al santo, le cui fondamenta sono state ritrovate durante alcuni scavi archeologici. Quindi a Nazareth, ecco, proprio la casa di San Giuseppe, beh, del resto la casa della Santa Famiglia, ecco, risiedeva lì, quindi il culto è totale, sia a Gesù, sia a Giuseppe che a Maria. A Bologna nel 1129 esisteva una chiesa eretta in onore di San Giuseppe, dove si celebrava la sua festa. Nel 1300 troviamo il primo ufficio proprio del santo, nel quale si dice che la sua festa veniva celebrata il 19 marzo dai suoi devoti. Si tratterebbe di un culto non ancora ufficiale. Tra il 1300 e il 1400 registriamo un impulso al culto di San Giuseppe grazie alle famiglie religiose dei francescani e dei carmelitani. Ecco, quindi un impulso al culto di San Giuseppe. Arriviamo così al pontificato di Sisto IV, 1471-1484, che ne decretò la festa il 19 marzo, inserendola nel messale del breviario. Quindi dobbiamo aspettare il 1500. Ecco. Dobbiamo aspettare che nel XV secolo, ecco, i papi ufficialmente inseriscano questa festa nel culto ufficiale. Ecco, anche se nel 1300 c'era già appunto il breviario, non la festa, no? Per alcuni gruppi, per i devoti, ecco, a Bologna c'era questa chiesetta, ecco, un martirologio dell'VIII secolo, però non abbiamo notizie, sono notizie un po' frammentarie, no? Ecco, un culto esplicito, pubblico, ufficiale, riconosciuto dalla Chiesa, risale solo al 1400. 70, 71. E a partire solo da Pio IX, che il culto di San Giuseppe riceverà un impulso straordinario. Infatti sarà lui a estendere a tutta la Chiesa la sua festa, fissata la terza domenica dopo Pasqua. È strano, che lui è Pio IX, ecco, pubblica, diciamo, questo culto, no? Ecco, la terza domenica dopo Pasqua. La domenica prima della domenica in letargo. Comunque, ecco, così era per Pio IX. Patrono universale della Chiesa Cattolica, poco mesi dopo, degna coronazione e complemento di questa solenne proclamazione, il 7 luglio 1871, pubblicherà la lettera apostolica Inclitum Patriarcham, con la quale riconosceva a San Giuseppe un culto superiore agli altri santi, con alcune prerogative di carattere liturgico, per esempio nelle litanie, no? In questo documento il culto e la devozione verso San Giuseppe vengono ripresi da Pio IX sulla scia di altri suoi predecessori, Sisto IV, Gregorio XV, Clemente X, Benedetto XIII. Essi vengono ricordati per i seguenti interventi. Sisto IV volle fosse inserita nel breviario e nel messale romano la festa di San Giuseppe. Gregorio XV, con decreto dell'8 maggio 1612, prescrisse di celebrare la festa con rito doppio di precetto in tutto il mondo. Clemente X, il 6 dicembre 1714, decorò la predetta festa con messa e ufficio integralmente proprio. E finalmente Benedetto XIII, con decreto pubblicato il 19 dicembre 1726, comandò di aggiungere il nome del Santo Patriarca alle litanie dei Santi. Benedetto XIII. Ecco, quindi nel 1700-1600 già ci sono forme di culto, anche se molto limitate. Ecco, c'è l'abbellimento della festa, dell'ufficio, della messa, tutti propri, prima venivano presi dai comuni, no? Nei messali più antichi, quelli anteriori al 1700. Benedetto XIII comandò di aggiungere il nome, ecco, di San Giuseppe alla Litania dei Santi. Questo documento, seppur più volte rivisto nel corso delle varie forme liturgiche, aiuta a comprendere l'importanza di San Giuseppe nel culto e nella devozione della Chiesa. Pio X, per esigenze di carattere liturgico che non permettevano la celebrazione nelle domeniche di Pasqua, spostò la festa di San Giuseppe al mercoledì dopo la terza domenica di Pasqua. È strano che c'era già il culto del 19 marzo, che di solito cade in Quaresima, no? E poi si fanno il culto il mercoledì. Ecco, c'era un po' un'aggiunta, ma adesso sono state tolte queste cose, no? Sembra quasi un doppione, perché è già una festa solenne, no? È il 19 marzo, la festa di San Giuseppe. Pio XII la trasferì al 1 maggio, ecco, quindi dalla terza domenica di Quaresima alla mercoledì dopo la terza domenica di Pasqua. San Pio X trasferisce questa cosa, ecco, al 1 maggio, ecco, questa festa suppletiva, ecco, di San Giuseppe. 1 maggio, che poi di solito cade pure in tempo pasquale, perché approfitta di celebrare, siccome si era in tempi drammatici di lotta sociale, insomma, siamo negli anni dopo, insomma, la caduta della monarchia, c'era un grande fermento in Italia, c'era stato l'omicidio, il tentato omicidio di Togliatti, le elezioni politiche si erano fermate a pochissima distanza dalla Democrazia Cristiana e i partiti comunisti, socialisti, no? Insieme. Quindi forse c'era bisogno anche pubblicamente di dare un impulso al lavoro in senso cristiano. Ecco, cioè la Chiesa non è solo luogo di culto, ma anche luogo di lavoro, luogo dove ci si santifica per mezzo del lavoro, così come ha fatto San Giuseppe. Giovanni XXIII, durante la prima sessione del Concilio Vaticano II, fece inserire il nome di San Giuseppe nel canone romano, il grande merito di Giovanni XXIII, no? Subito dopo quello di Maria. Francesco, un mese e mezzo dopo la sua elezione, il 1 maggio 2013, in memoria di San Giuseppe lavoratore, tenendo in considerazione la volontà di Benedetto, con il decreto Paternas Vicens, ordinava l'inserimento del nome di San Giuseppe nelle preghiere eucaristiche seconda, terza, quarta del Messale Romano. Il decreto riprende nel testo varie espressioni dell'esortazione apostolica Redemptoris Custos di Giovanni Paolo II, presentando in maniera speciale il vincolo straordinario di San Giuseppe con il mistero di Cristo nell'incarnazione e nella redenzione. Vediamo adesso in modo specifico il culto dovuto a San Giuseppe, quello che è adesso attuale nella Chiesa Cattolica. San Giuseppe è posto su un livello superiore a quello di tutti gli altri santi, perché viene scelto con Cristo e Maria per avere parte attiva nell'opera dell'unione ipostatica, in forza del suo essere sposo di Maria e padre del Verbo incarnato. Scelto da Dio ad essere vero sposo di Maria, nelle sue qualità di uomo giusto e casto, capo della Santa Famiglia, egli fa le veci in maniera visibile di Dio Padre, che ne è il capo invisibile. Partecipa in modo imminente dell'autorità e dell'affetto paterno di Dio verso il Figlio e della sapienza divina per far conoscere a Gesù la volontà divina. Da tutto ciò si deduce fondatamente che San Giuseppe non può non elevarsi al di sopra di tutti gli altri santi. Si potrebbe obiettare che però Gesù chiama Giovanni il Battista il più grande tra i nati di donna. Secondo il contesto e la comune interpretazione del passo, il Battista viene indicato come il maggiore in rapporto alla missione di profeta, poiché riconobbe e manifestò colui che gli altri profeti annunciavano da tempo immemorabile, ma non necessariamente sotto gli altri aspetti. Ecco. Anche nella seconda parte del versetto Gesù aggiunge che ciò nonostante nel regno dei cieli il più piccolo e il più grande anche di Giovanni Battista. Con Cristo inizia un'era nuova, il regno di Dio è un dato di fatto, chi appartiene a questo tempo è ancora più grande di chiunque sia vissuto prima, fosse pure Giovanni il Battista. Abbiamo ora tutti gli elementi per stabilire quale sia il culto da riservare a San Giuseppe. Non è infatti un culto di latria che spetta solo a Dio, né di perdulia riservata alla Vergine, ma di dulia, o meglio, come si sostiene comunemente, di protodulia, cioè di prima venerazione, in quanto superiore a tutti gli altri santi, eccetto la Vergine Maria sua sposa, e come il primo di loro. Il perché lo spiega bene Leone XIII nella Quamquam Pluries. Ma è pur vero che siccome San Giuseppe è legato a Maria Santissima dal vincolo coniugale, nessuno più di lui si accostò a quell'eccelsa dignità che pone la Madre di Dio al di sopra di tutte le creature. Il matrimonio, infatti, tra tutte le società e unioni forma quella più intima, da cui naturalmente risulta una reciproca partecipazione ai beni tra tutti i coniugi. Ecco, ritorna il culto, no? Ecco, di Giuseppe perché è legato a Maria, perché il vincolo coniugale offre pari dignità a tutti e due i coniugi. Quindi San Giuseppe, come sposo della Vergine, lo rese non solo compagno della sua vita, ma testimone, portatore, difensore della sua verginità, santo come lei era santa. Cioè, la Madonna comunica la sua santità a San Giuseppe. Ecco, ne consegue che San Giuseppe e Maria Santissima furono uniti non solo nei beni terreni, ma anche nei beni soprannaturali di cui furono investiti da Dio. Pertanto, come in Maria l'opera dello Spirito Santo fu grande per renderla degna di essere la madre del Figlio di Dio, dobbiamo pensare che qualcosa di analogo sia avvenuto anche per San Giuseppe. Ecco. Per discesa, no? La grazia santifica. Gesù santifica la Madonna con la sua presenza nel suo grembo. La Madonna santifica San Giuseppe, quindi a cascata, vedete la santità, perché Giuseppe l'ha presa nella sua casa, la Madonna. Quindi è come un'incarnazione anche questo, perché avere la Madonna è così vicina, beh, non si può essere sempre gli stessi, non si può essere uguali a prima. È la Madonna che ti santifica, è la Madonna che ti purifica, la Madonna che ti eleva, no? E quindi San Giuseppe partecipa di questa grandezza di Maria. Pertanto, come in Maria l'opera dello Spirito Santo fu grande per renderla degna di essere la madre del Figlio di Dio, dobbiamo pensare che qualcosa di analogo sia avvenuto anche per San Giuseppe. Il direttorio su Pietà Popolare e Liturgia, all'interno del capitolo sulla venerazione per i santi e beati, ha un suo paragrafo specifico su San Giuseppe. Insieme a San Giovanni Battista è l'unico santo ad essere trattato singolarmente e per quanto riguarda il culto da tributargli fa queste precisazioni. La Pietà Popolare comprende la validità e l'universalità del patrocinio di San Giuseppe, alla cui premurosa custodia Dio ha voluto affidare gli inizi della nostra redenzione e i suoi tesori più preziosi. Bene, cari fratelli, ci fermiamo qui per la seconda parte di questa trasmissione. Auguri a tutti per una felice conclusione della Quaresima insieme a San Giuseppe, la Madonna, e che il Signore ci porti verso la vera Pasqua del Signore. Ave Maria, cari fratelli, di là di buon consiglio.